Capitolo 17. Il pastore e la sua parrocchiana. Per adagio che andasse, il pastore l'aveva quasi oltrepassata, prima che Esther potesse trovar voce sufficiente per attirarne l'attenzione. Alla fine ci riuscì. «Arthur Dimmesdale», disse, dapprima debolmente. Indi, in tono più forte ma rauco, «Arthur Dimmesdale». «Chi parla?» rispose il sacerdote. Ricompostosi in fretta, si tenne più eretto, come chi sia stato colto di sorpresa in un umore che gli preme di celare all'altrui vista. Gettando uno sguardo ansioso in direzione della voce, scorse confusamente sotto gli alberi una forma abbigliata di colori così scuri e così poco distinta dal grigio crepuscolo di cui il cielo coperto e il denso fogliame avevano ammantato il meriggio, che non seppe se fosse una donna o una larva. Forse il sentiero della sua vita era infestato in tal modo da uno spettro sgusciato fuori dai suoi pensieri. Mosse un passo e scoprì la lettera scarlatta. «Esther! Esther, sei tu? Sei tu in vita?» «Lo sono», ella rispose, «in quella che è ormai la mia vita da 7 anni. E tu, Arthur Dimmesdale, sei vivo anche tu?» Non deve far meraviglia che si ponessero tali domande sulla rispettiva esistenza corporea e addirittura che ognun dei due dubitasse della propria. Tanto stranamente si ritrovavano nell'oscura selva che il loro somigliava al primo incontro nell'oltretomba di due spiriti, un tempo intimamente uniti nell'altra vita, ma che ora ristessero agghiacciati e tremanti di terrore reciproco. Non ancor familiari col nuovo stato, né avvezzi alla compagnia ad esseri disincarnati. Spettro ciascuno e sgomento dell'altro spettro, ma egualmente sgomenti di sé medesimi, che quel momento cruciale li ripiombava nella consapevolezza e rivelava all'uno e all'altro cuore la sua storia e la sua esperienza come la vita non fa mai, tranne che in quegli istanti di ambascia. L'anima contemplava il suo sembiante nello specchio dell'attimo fuggente. Fu con timore e trepidazione, per una lenta e riluttante necessità, che Arthur Dimmesdale protese la mano gelida come la morte e toccò la gelida mano di Esther. La stretta, pur fredda com'era, rimosse il senso più pauroso dell'incontro. Ora si sentivano abitanti dello stesso pianeta. Senza che un'altra parola venisse pronunciata e che nessuno si assumesse la guida dell'altro, ma come per tacito consenso, scivolaron di nuovo nell'ombra della boscaglia donde Esther era emersa e presero posto sull'ammasso di muschio sul quale essa e Perla eran state sedute poc'anzi. Quando ritrovarono la voce, si fu dapprima soltanto per esprimere osservazioni e domande, quali avrebbero potuto compiere due conoscenti qualsiasi, sul cielo rannuvolato, sul temporale incombente e infine sulla salute reciproca. Così si inoltrarono, non baldanzosi, ma passo passo, negli argomenti più profondamente insistenti nei loro cuori. Straniati a vicenda così a lungo dal fato e dalle circostanze, abbisognavano di qualcosa di leggero ed occasionale che li precedesse ed aprisse le porte della confidenza, sì da farne varcare la soglia ai loro reali pensieri. Dopo un certo tempo, il pastore affissò gli occhi in quelli di Esther. «Esther», disse, «hai trovato la pace». Ella sorrise dolorosamente, chinando lo sguardo sul seno. «E tu?» chiese. «Nulla ho trovato, null'altro che disperazione. Che cosa potevo cercare, essendo quello che sono e vivendo una vita qual è la mia? Fossi un ateo, un uomo senza coscienza, un miserabile dagli istinti rozzi e brutali, la pace avrei potuto trovarla da un pezzo, anzi, non l'avrei mai perduta. Ma stando così le cose dell'anima mia, le poche buone qualità che potevano essere originariamente in me e tutti i doni più preziosi di Dio, divennero strumenti di tormento spirituale. Esther, sono molto infelice. La gente ti venera e fai certo del bene in mezzo ad essa. Questo non ti dà alcun conforto? Più infelicità, Esther, più infelicità che mai, rispose il pastore con un sorriso amaro. Per quanto concerne il bene che in apparenza posso compiere, non ho fede in esso. Deve essere per forza un abbaglio. Che può operare un'anima rovinata come la mia al fine di redimere altre anime? O un'anima contaminata al fine di purificarle? E quanto alla venerazione della gente, magari si cangiasse in odio e disprezzo. Puoi stimare un conforto, Esther, il fatto che io debba stare sul pulpito e affrontare tanti occhi levati sulla mia faccia, quasi ne irraggiasse la luce del cielo. Ch'io debba vedere il mio gregge affamato di verità e intento alle mie parole quasi le pronunciasse una lingua della Pentecoste. E poi guardare in me stesso e discernere la nera realtà di ciò che esso idoleggia. Ho riso, con cuore amaro e straziato, del contrasto tra ciò che sembro e ciò che sono. E Satana ne ride. «Qui fate torto a voi stesso», disse Esther con dolcezza. «Vi siete profondamente e acerbamente pentito. Il vostro peccato è rimasto dietro a voi nei giorni remoti. La vostra vita presente non è in verità meno santa di come appare agli occhi altrui. Non esiste realtà nel pentimento suggellato e ribadito dalle opere buone? E perché non dovrebbe arrecarvi la pace?» «No, Esther, no, non c'è in esso nessuna sostanza. È morto e freddo e non può nulla per me. Di penitenze ne ho fatte abbastanza. Di pentimento non ho avuto punto, altrimenti mi sarei sbarazzato da un pezzo di queste vesti di santità contraffatta e palesato al genere umano così come mi vedrà davanti al seggio del giudizio finale. Felice voi, Esther, che portate apertamente sul petto la lettera scarlatta. La mia lettera brucia di nascosto. Tu non sai qual sollievo dopo il tormento di una frode che dura da 7 anni sia per me di specchiarmi in un occhio che mi vede per quello che sono. Se avessi un solo amico, o perché no, un nemico acerrimo, dal quale, disgustato delle lodi di tutti gli altri uomini, mi fosse dato recarmi quotidianamente e venire riconosciuto come il più vile dei peccatori. Credo che l'anima mia potrebbe restar viva con tal mezzo. Anche quel po' di sincerità basterebbe a salvarmi. Così, invece, è tutta menzogna, tutta vacuità, tutta morte». Esther lo fissava nel volto, ma esitava a parlare. Tuttavia, sfogando con tanta veemenza le sue emozioni represse così a lungo, quelle parole le offrivano il destro di comunicargli senza indugio quant'era venuta per dire. Ebbe ragione dei propri timori e parlò. «L'amico che ti auguravi te stè, disse, con cui piangere sulla tua colpa, l'hai in me, la tua complice». Esitò, ma riuscì a proseguire con uno sforzo. «Il nemico ce l'hai da molto tempo e dimori con lui, sotto lo stesso tetto». Il sacerdote balzò in piedi ansimando e stringendosi il cuore, quasi volesse strapparlo dal seno. «Ah, ma che dici?» gridò. «Un nemico? E sotto lo stesso tetto? Che intendi?» Esther si rese pienamente conto di quanto grave fosse il danno che aveva arrecato a quell'infelice, abbandonandolo per 30 anni o addirittura per un solo momento alla mercé d'un uomo i cui propositi non potevano essere altro che malvagi. La vicinanza medesima del nemico, sotto qualunque maschera potesse celarsi, bastava a disturbare la sfera magnetica d'una creatura sensibile come Arthur Dimmesdale. C'era stato un periodo in cui Esther aveva dato minor peso a quella considerazione, o forse, nella misantropia cagionata in lei dalla sofferenza, aveva lasciato subire al pastore quella che ai suoi occhi appariva come una sorte più tollerabile della propria. Ma negli ultimi tempi, dopo la notte della veglia di lui, tutto il suo sentimento per quell'uomo si era raddolcito e rafforzato insieme. Gli leggeva più chiaramente nel cuore. Era sicura che la presenza continua di Roger Chillingworth, il veleno segreto della sua perfidia che ammorbava tutta l'aria intorno a lui e la sua ingerenza autorizzata come medico nelle infermità fisiche e morali del sacerdote, era sicura che tutte quelle circostanze funeste fossero state impiegate a un fine crudele. Ad opera loro, la coscienza del paziente si manteneva in uno stato d'esacerbamento, la cui tendenza non era già quella di curare con salutari dolori, ma di scomporre e corrompere il suo spirito. Il risultato di ciò sulla terra non poteva essere altro che la pazzia e nell'oltretomba quell'eterno allontanamento dal bene e dal vero di cui forse la pazzia forma il simbolo terreno. Tal era lo sfacelo a cui aveva condotto l'uomo che un tempo, anzi, perché non dirlo, che ancora amava così appassionatamente. Esther capì che il sacrificio del suo buon nome e la morte stessa del pastore, come già aveva detto a Roger Chillingworth, sarebbero stati infinitamente preferibili al partito che ella si era arrogata il diritto di scegliere. Ed ora, piuttosto di dover confessare quel doloroso fallo, sarebbe stata felice di giacere sulle foglie cadute e di morirvi, ai piedi di Arthur Dimmesdale. «Oh, Arthur!» gridò. «Perdonami! In ogni altro caso ho lottato per serbarmi sincera. La sincerità era l'unica virtù in cui m'era dato di perseverare e in cui perseverai durante tutte le mie sventure». Tranne quando si trattò del tuo bene, della tua vita, della tua reputazione. Allora condiscesi a un inganno, ma la menzogna non giova mai, neppur per schivare una minaccia di morte. Non capisci che voglio dire? Quel vecchio, il medico, quelli che chiamano Roger Chillingworth, egli era mio marito. Il sacerdote la guardò un istante con tutta la violenza dell'ira, che mescolandosi in più d'una forma alle sue doti più elevate, più pure e più blande, era di fatto la porzione di lui che il diavolo reclamava per sé e mediante la quale si ingegnava di procacciarsi anche il resto. Mai vide sicipiglio più nero o feroce di quello che Esther dovea affrontare stavolta. Nella sua corta durata fu una ben cupa trasfigurazione. Ma la tempra di lui era stata a tal segno indebolita dalla sofferenza che persino le sue più basse energie non furono capaci se non d'una rivolta momentanea. Egli si accasciò al suolo e nascose il volto tra le mani. «Avrei dovuto saperlo», mormorò. «Lo sapevo. Non m'era palesato il segreto dal naturale ribrezzo del mio cuore la prima volta e tutte le altre volte che lo vidi. Perché non capì? Oh, Esther, tu non sai l'orrore di ciò, e la vergogna, l'indecenza, l'orribile laidezza di questo dare in pasto un cuore malato e colpevole proprio all'occhio che più malignamente se ne bea. Donna, donna, tu risponderai di ciò. Non posso perdonarti. Tu mi perdonerai», gridò Esther buttandoglisi accanto sulle foglie cadute. «Lascia che punisca Iddio. Tu mi perdonerai». Con subitanea e disperata tenerezza gli gettò al collo le braccia e si strinse al petto la sua testa, incurante che la gota appoggiasse sulla lettera scarlatta. Egli cercò invano di svincolarsi. Esther non lo lasciava, per tema che avesse a fissarla duramente in volto. Tutto il mondo l'aveva guardata accigliato. Da 7 lunghi anni guardava accigliato quella donna sola e sempre ella era riuscita a sopportarlo, a non distogliere mai gli occhi mesti, impassibili. Ma al cipiglio di quell'uomo pallido, emaciato, colpevole, affranto, quello Esther non poteva sopportarlo e restar viva. «Non mi perdoni ancora», andava ripetendo senza posa. «Sei sempre adirato meco. Non mi vuoi perdonare?» «Vi perdono, Esther», rispose il sacerdote alla fine con un cupo accento che usciva da un abisso di tristezza, ma era scevro di collera. Ora vi perdono di cuore. Possa Iddio perdonarci entrambi. Non siamo i peccatori più spregevoli del mondo, Esther. Uno ce n'è, peggiore persino del prete impuro. La vendetta di quel vecchio è stata più nera della mia colpa. Egli ha violato a sangue freddo la santità di un cuore umano. Tu ed io, Esther, non facemmo mai ciò. Mai, mai, bisbigliò lei. Ciò che facemmo ebbe una sua propria consacrazione. Noi lo sentimmo, noi ce lo dicemmo. L'hai dimenticato? Taci, Esther, disse Arthur Dimmesdale levandosi in piedi. No, non l'ho dimenticato. Sederono di nuovo fianco a fianco sul tronco muschioso, tenendosi stretti per mano. La vita non aveva mai dato loro un'ora più melanconica. Era il punto a cui il cammino d'entrambi tendeva da tanto tempo, facendosi sempre più tenebroso man mano che serpeggiava a quella volta. E non di meno racchiudeva una malia che li spingeva a indugiarvi e ad esigere un altro momento e poi un altro ancora. La boscaglia era oscura intorno a loro e strideva percorsa da una raffica. I rami dondolavano pesantemente sulle loro teste, mentre gli alberi annosi e solenni si scambiavano gemiti dolorosi, quasi narrassero la triste storia della coppia seduta lì sotto, o non potessero a meno di presagire sventure. Eppure essi si attardavano ancora. Come appariva squallido il sentiero che menava alla colonia, ove Esther doveva sopportare da capo il fardello della sua ignominia e il pastore la vacua beffa del suo buon nome. E dunque si attardarono ancora qualche istante. Nessuna luce dorata fu mai altrettanto preziosa della tenebra di quella cupa foresta. Laggiù, veduta soltanto dagli occhi di lui, la lettera scarlatta non aveva bisogno di bruciare nel petto della donna caduta. Laggiù, veduto soltanto dagli occhi di lei, Arthur Dimmesdale, falso verso Dio e verso l'uomo, poteva essere sincero per un momento. Un pensiero improvviso lo fece trasalire. «Esther», gridò, «un nuovo orrore s'affaccia». Roger Chillingworth conosce il vostro proposito di palesarmi la sua vera persona. Continuerà allora a serbare il nostro segreto? Quale sarà adesso il corso della sua vendetta? C'è una strana segretezza nella sua natura, rispose Esther pensosamente, ed è andata aumentando ad opera delle sue pratiche nascoste di vendetta. Non mi sembra probabile che tradirà il segreto. Cercherà indubbiamente altri espedienti per saziare la sua torva passione. Ma io, come potrò vivere oltre, respirando la stessa aria di questo nemico mortale? Esclamò Arthur Dimmesdale, rannicchiandosi tutto e premendosi nervosamente la mano sul cuore, col gesto che era ormai divenuto una sua abitudine involontaria. Pensa a me, Esther. Tu sei forte. Decidi per me. «Non devi più abitare con quell'uomo», disse Esther in tono lento e risoluto. «Il tuo cuore non deve più soggiacere al suo occhio malvagio». «È peggio assai della morte. Ma come evitarlo? Quale scelta mi resta? Tornerò a giacere su queste foglie secche ove m'abbandonai poco fa, quando mi dicesti chi era? Debbo sprofondarvi e morire senza indugio?» «Oimè! Che rovina è questa tua!» esclamò Esther con gli occhi pieni di lacrime. «Vuoi dunque morire di debolezza? Non c'è nessun'altra cagione!» «Il giudizio di Dio mi sovrasta», rispose il prete oppresso dal rimorso. «Esso è troppo potente perché io possa affrontarlo. Il cielo ti userebbe misericordia, sol che tu avessi la forza di beneficiarne. Sii tu forte per me. Consigliami sul da farsi. È dunque il mondo così angusto? esclamò Esther, figgendo gli occhi profondi in quelli del pastore ed esercitando istintivamente un influsso magnetico su quello spirito devastato e abbattuto che pareva sul punto di soccombere. Forse che l'universo è compreso nella cerchia di quella cittadina, che sino a poco tempo fa altro non era che un deserto cosparso di foglie, isolato come questo intorno a noi. Dove mena codesta viottola? Riporta alla colonia, tu dici, già, ma prosegue da questa parte. S'addentra nel cuore della boscaglia e si fa meno nitida a ogni passo, finché a poche miglia di qui le foglie gialle non mostrano più le vestigia dell'uomo bianco. Là sei libero. Un viaggio così breve può condurti da un mondo ove fosti miserrimo ad un altro ove t'è dato ancora di essere felice. Non c'è ombra abbastanza in questa sconfinata foresta per celare il tuo cuore allo sguardo di Roger Chillingworth. Sì, Esther, ma solo sotto le foglie cadute, rispose il pastore con un mesto sorriso. Resta allora l'ampio tragitto del mare, continuò Esther. Esso ti condusse qua giù, basta che tu lo voglia e ti ricondurrà indietro, nel paese natio, sia in un remoto villaggio rurale che nella vasta Londra, o sicuramente in Germania, in Francia, nella mena Italia. Faresti smarrire a colui le tue tracce e il suo potere su di te. E che hai tu a che spartire con tutti questi uomini di ferro e le loro credenze? Già da troppo tempo mantengono in ceppi la tua parte migliore. Non può essere, replicò il sacerdote che l'ascoltava quasi ella stesse sollecitandolo a realizzare un sogno. Non ho la forza d'andarmene. Sciagurato e colpevole come sono, non ebbi mai altro pensiero che di trascinare la mia esistenza terrena nella sfera assegnatami dalla provvidenza. Perduta com'è l'anima mia, vorrei fare ancora quanto posso per altre anime umane. Non oso abbandonare il mio posto, sebbene io sia una scolta infedele, il cui sicuro compenso saranno la morte e il disonore, quando terminerà la sua lugubre veglia. Sei schiacciato dal peso di questi 7 anni d'angoscia, ribatté Esther fervidamente decisa a sorreggerlo con la propria energia. Ma te lo lascerai tutto alle spalle. Non ti intralcerà il passo sul sentiero della foresta, né lo stiverai sulla nave, qualora tu preferisca attraversare l'oceano. Abbandona i relitti di questo naufragio quaggiù, dove esso accadde. Non impicciartene oltre. Ricomincia ogni cosa da capo. Hai esaurito le tue possibilità nel fallimento di quest'unica prova? No, certo. Il futuro è ancora ricco di prove e successi. C'è la felicità da godere. C'è il bene da compiere. Baratta questa tua vita falsa con una vera. Se il tuo spirito ti chiama a tale missione, sii maestro ed apostolo dei pelli rosse, ovvero, come più si confà alla tua indole, sii uno studioso e un saggio tra le menti più rinomate del consorzio civile. Predica, scrivi, agisci, fa qualunque cosa eccetto che accasciarti e morire. Rinuncia a questo nome di Arthur Dimmesdale e prendine un altro che sarà illustre e tale che potrai portarlo senza paura e vergogna. Perché dovresti tardare anche un sol giorno nei tormenti che ti hanno corroso la vita a tal segno, che ti hanno reso incapace d'agire, che ti lasceranno impotente perfino a pentirti? Vattene dunque. Esther, gridò Arthur Dimmesdale, nei cui occhi una luce malferma, accesa dall'entusiasmo di lei, balenò e si estinse subitamente. Tu dici di fare una corsa a un uomo cui vacillano i ginocchi. Debbo morire qui. Non mi resta ormai più la forza o l'ardire d'avventurarmi nel mondo vasto, arduo e straneo, da solo. Fu questa l'ultima affermazione dello scoraggiamento da parte di uno spirito infranto. Gli mancava l'energia ad afferrare la sorte migliore che sembrava a portata della sua mano. Ripeté la parola. Solo, Esther. Non andrai solo. Ella rispose in un soffio. Tutto era stato detto.